ultime lezioni che saranno dedicate alle libertà, ovviamente non affronterò a fondo ogni singola libertà, ma mi preme darvi la visione d'insieme. Notate, i diritti di libertà sono costruiti in Costituzione secondo uno schema non so quanto consapevole, ma molto evidente. E per invogliarvi a fare uno studio non piatto di queste cose, dedicherei 10 minuti alla mappatura delle libertà per farvi capire come sono costruite e cosa significano. Noi possiamo seguire la numerazione degli articoli dal 13 in poi. Allora, l'articolo 13, norma fondamentale di cui parleremo oggi, parla della libertà individuale, dove la libertà individuale è il corpo. Si parla normalmente, secondo la terminologia antica, di habeas corpus. E indubbiamente il corpo è protetto e difeso da ogni possibile violazione, ogni possibile azione costrittiva. Questo ovviamente da parte di altri individui, ma se un individuo attacca il vostro corpo, vi mette le mani addosso, vi sequestra, vi arresta, vi chiude a chiave in quanto fidanzato geloso e così via, tutto questo è regolato semplicemente dal potere punitivo dello Stato. Lo Stato interviene, vi manda i carabinieri. Come ha fatto il carabiniere? Così. C'ha i baffi, naturalmente. E scatta il codice penale. Il rapporto tra i cittadini per quanto riguarda gli habeas corpus è regolato da il potere repressivo dello Stato. Anzi, si può dire che questa è considerata una delle obbligazioni fondamentali dello Stato, no? Anche lo Stato liberale, lo Stato che era immaginato come un organismo ridotto ai minimi termini, al minimo di funzioni, questa funzione doveva preservarla, la funzione di protezione delle garanzie dell'individuo, dell'incolumità personale. Però le norme della Costituzione non sono rivolte tanto alle aggressioni del privato, perché queste sono regolate dal codice penale, quanto piuttosto alle aggressioni da parte proprio dello Stato e quindi della pubblica forza. Queste sono le preoccupazioni che ha la Costituzione, perché questo è il retaggio storico, di una nostra storia, che è una storia di Stato che reprime, di Stato repressore, di una polizia che sfugge ai controlli, che era classica del regime assoluto, ma è classica anche di un regime ottocentesco, dove le garanzie sono disposte dalla legge, ma non sono mai garanzie assolute. Barba Beccari sparava col cannone, lo ricordava Paolo Grossi, no? Per cui la repressione penale dell'individuo era gestita piacevolmente da un generale e dai suoi cannoni. E di conseguenza tutta la protezione delle garanzie individuali è una protezione essenzialmente contro il potere pubblico, contro lo Stato, mentre il rapporto con i cittadini è ovviamente gestito dalla legge ordinaria, dal codice penale e così via. Vedete però che quando dico che i rapporti tra privati è gestito dal codice penale, compare l'icona del carabiniere, cioè della forza pubblica, e di conseguenza qui si crea una relazione che è esattamente quella. Io sono sospettato di aver commesso un reato e mi arrestano e mi privano della mia libertà personale. E quindi è anche in questa funzione che ha lo Stato, attraverso il codice penale, di garanzia dei rapporti tra gli individui, la repressione penale è sempre presente ed è sempre qualcosa che va regolata da garanzie costituzionali. Poi cominciamo ad avere un primo girone intorno all'individuo, una prima sfera di beni che non sono strettamente connessi all'habeas corpus, ma nella sfera immediatamente più vicina dell'individuo, che è il domicilio. Articolo 14. Ecco che la proiezione dell'individuo si ha sulla sua sfera immediata. Vi dicevo, non siamo neanche in grado di tagliare nettamente questo rapporto, non siamo in grado di dire quando la protezione smette di essere la protezione del habeas corpus e incomincia a essere la protezione del domicilio, tanto le due protezioni sono connesse, ma questo lo vedremo. L'individuo comunica con gli altri individui, l'individuo si sposta verso luoghi. Queste sono ancora proiezioni dell'individuo. Proiezioni nel senso che la persona nella sua sfera si relaziona con altre persone in un rapporto di riservatezza. Questa è la comunicazione, articolo 15. La persona ha la libertà di movimento, perché se noi chiudiamo una persona a chiave, che cosa gli diamo? La sua libertà personale o la sua libertà di circolazione? E vedete che anche qui abbiamo un rapporto tra due libertà che non sono separate fisicamente. Io ti arresto, ti metto in catene. Le catene sono chiaramente una cosa che incide sul soma, sull'habeas corpus. Ti metto in carcere, nessuno dubita che questo sia libertà personale. Ti sequestro in casa, il sequestro è ancora libertà personale. Ti vieto di uscire di casa, ti vieto di circolare. E vedete che questa, ancora una volta, è una libertà che si estende, è una macchia che va in diverse direzioni e tende a coprire qualsiasi fenomeno connesso alla persona, è rivolto essenzialmente ai poteri dello Stato. Queste che sono le classiche libertà individuali, sono tutte libertà da intervento dello Stato. E sono scandite in una serie di eventi più o meno compressivi della sfera individuale. Allora è chiaro, mi perquisiscono, mi arrestano, mi sequestrano, toccano la libertà personale, ma se perquisiscono il mio domicilio, mi invadono la casa di notte, questa è una lesione subito nella sfera vicina. Tanto è vero che poi vedremo l'articolo 14 estende le garanzie di libertà personale anche al domicilio, ma con delle eccezioni. Poi se mi sequestrano la posta, mi intercettano la comunicazione, mi intercettano il telefono, ledono la segretezza della corrispondenza. Accidente, io sarò anche libero di muovermi, ma non posso parlare perché mi ascoltano. Vedete come la compressione della libertà personale. E se mi impediscono di andare la domenica allo stadio, cosa che non farei mai, mi limitano la mia libertà di circolazione. Se mi sequestrassero il passaporto, impedirebbero di muovermi. E tutto questo è un sistema che, come vedete, ha come suo oppositore lo Stato. Ma guardate, non perché lo Stato sia di per sé cattivo, ma perché lo Stato tende a comprimere queste libertà in nome di che cosa? Essenzialmente in nome delle indagini di polizia. Tutti esempi che io ho fatto, ma ce ne possono essere fatti tanti altri, sono tutti esempi di garanzie contro il potere di ispezione dello Stato. È lo Stato che mi intercetta le telefonate. Certo che se lo fa la mia compagna o lo fa la Telecom, quella è una cosa da codice penale, non c'entra. Il problema è quando me lo fa lo Stato. Quando lo Stato mi attacca qualcosa alla mia linea telefonica e ascolta tutte le cavolate che dico al telefono, secondo me si sbellicano da ridere, ma questa è violazione della mia segretezza, no? E ovviamente è una violazione della mia personalità. Così quando mi mette il microchip in casa oppure un microfono direzionale per cui sentono tutte le stupidaggini che dicono a casa, anche là si divertono parecchio. Sono tutte violazioni della mia personalità. Vedete, bene o male, la parola che noi abbiamo importato di privacy, o privacy, dipende se dovete pronunciarla in inglese o l'americana, che da noi viene tradotta con la parola riservatezza, è fortemente immanente al sistema, ma non c'è una norma in Costituzione. Voi non trovate una norma in Costituzione che protegge la privacy. Gli imbecilli, che è un genere umano che prospera nella amata penisola, naturalmente dicono, ecco, questo dimostra che la Costituzione è vecchia. Non c'è neanche una norma sulla privacy o privacy, sulla riservatezza. Come si fa? Semplicemente si fa benissimo senza, per il semplice fatto che è immanente al sistema. Sono quelle cose che sono costruite in America da una giurisprudenza che è nata cercando di organizzare basi di protezione perché norme non c'erano in Costituzione. Da noi non ce n'è bisogno, perché da noi tutto questo serve a proteggere la riservatezza, che poi ha anche altre dimensioni, come vedremo. Vedete, 13, 14, 15, questo sarebbe un 6, 16. Siamo arrivati alla porta, no, il 16 in realtà ho invertito, no, il 16 è la circolazione, sì. Mi confondo sempre il 15 col 16. Qui, vedete, siamo già proiettati su un'altra parte della lavagna. Le comunicazioni e la circolazione portano l'individuo all'esterno e andando all'esterno lo portano in relazione ad altri individui. Qui con un unico individuo. La comunicazione, come si dice? La segretezza della... Non c'è solo la comunicazione, La corrispondenza è proprio definita dalla unicità della comunicazione. Io scrivo una lettera, posso decidere di scriverlo al signor Mario Rossi oppure di scriverlo al Corriere della Sera. Nel primo caso è corrispondenza, è una cosa che resta tra me e il signor Mario Rossi, chissà che cosa ci diciamo. Se invece scrivo al Corriere della Sera non è più corrispondenza. Tanto è più che non è più connotata della segretezza. Quello che interessa all'articolo 14 è darmi ancora questa proiezione della sfera riservata della persona, per cui quello che io comunico per telefono, per mail, per sms e per posta, sono cose riservate. Certo che se io mando una mail mondiale e un sms a tutti quanti quelli che conosco, non è più corrispondenza, è manifestazione del pensiero. È come se io scrivessi un articolo sul giornale. Vedete le relazioni tra le cose. Qui noi buchiamo e proseguendo questo percorso arriviamo all'articolo 21, manifestazione del pensiero. Io esco di casa perché ho la libertà di circolazione, giro, incontro altre persone, mi fermo e quando siamo in tre siamo già una riunione protetta dall'articolo 17. Vedete? Libertà di circolazione è il 16. Io non lo so se il costituente ha pensato, si è fatto le figure animate e si è proiettato un cartone. Non credo. Però ha una logica questa, no? Io esco, ho libertà di circolazione, circolo, ascolto per telefono il comunicato che mi dice che hanno fatto, che so io, il colpo di Stato, vado in piazza e lì incontro altre persone e cominciamo a protestare contro il colpo di Stato. Quella è una riunione e quella è una protezione a parte che ha altri interessi. Qua c'è una specie di frattura. Questi nel manuale li ho definiti i diritti della sfera individuale, mi pare, fino al 16. Dal 17 incominciano i diritti della sfera sociale. Qui il problema non è più proteggere la persona dallo Stato, ma dare alla persona la libertà di esprimersi socialmente, di essere socius, non individuo, ma un socio, un componente della società. E la prima cosa è la libertà di riunione. Regole che garantiscono la libertà di riunione da che cosa? Sempre dalla polizia. È la polizia che può disperdere le riunioni, per cui le regole sono mirate in quel senso. Ma il bene che muove la polizia quando reprime la riunione non è più l'indagine di polizia, non è più la tutela degli altri nei rapporti che riguardano l'habeas corpus. La polizia scioglie le riunioni perché c'è un problema di ordine pubblico. Queste libertà, che sono libertà, diciamo, sociali, hanno come loro nota dominante l'ordine pubblico. Immaginate, fanno una legge, forse l'hanno già fatta, che vieta di tenere cani da battaglia, d'assalto, no? I pitbull, queste cose qui. Tutti i padroni di pitbull decidono di andare con i loro cani in piazza. Non hanno ancora fatto, pensarci bene. Ma se lo facessero, ci sarebbe una minaccia? Caspita, se ci sarebbe una minaccia. Ci potrebbe essere una minaccia. È possibile che l'autorità se ne infischi e dice, vabbè, avete libertà di riunione, cavoli vostri. Capite quali sono gli interessi che scattano? Se la riunione si stabilizza, diventa un'associazione, articolo 18. L'associazione è un'organizzazione stabile, mentre la riunione è un'organizzazione occasionale, si va a manifestare, si fa un corteo, ci si riunisce per discutere, è una cosa più o meno organizzata, ma che dura quel che dura, l'associazione è una cosa stabile. Può essere che anzi alla fine della riunione uno prende il microfono e dice a tutti i proprietari di pitbull: amici proprietari di pitbull, organizziamoci, fondiamo l'associazione proprietari del pitbull. Che bella, vorrei essere il membro. E con questo organizza un nucleo sociale, una formazione sociale stabile. La continuità è totale, come vedete. Potrebbe anche essere, tra l'altro, che questi signori decidessero che pitbull non è un cane, ma è una divinità. Venerano il pitbull. Oddio, gente imbecille, il mondo ce n'è infinita. Scatterebbe un rafforzativo di questa loro associazione e porterebbe a occuparsi, articolo 19, di quelle particolari associazioni che hanno scopo di lucro. Scusate, scopo di... Che lapsus! Ma che lapsus! Vi assicuro che era involontario, però ve la dice lunga. Che abbiano scopi religiosi. Allora, queste particolari associazioni hanno una loro particolare protezione per quanto riguarda i culti. L'articolo 20, subito collegato, riguarda i beni ecclesiastici, come vede anche il costituente del mezzo lapsus l'ha fatto. Il 21 riguarda la libertà di espressione. Vedete come si è espanso linearmente il ragionamento. Arriva la libertà di espressione, incomincia con la libertà personale e finisce con la libertà di espressione. Cioè inizia con l'inizio storico della battaglia per i diritti, il Soma, l'habeas corpus, e finisce con il diritto strettamente collegato, che è la libertà di espressione, considerato la premessa a qualsiasi discorso attorno alla democrazia, alla rappresentanza, allo Stato liberale, prima ancora che allo Stato democratico. John Locke è stato il primo a parlare di free market of ideas, del mercato libero delle idee, come base di un governo liberale. Ci deve essere un mercato dove le idee possono essere scambiate liberamente. Liberamente, ma con dei limiti ovviamente, dei limiti, poi lo vedremo, che stanno su una serie di interessi che, guarda caso, non riguardano la riunione, non riguardano l'associazione, riguardano la libertà di espressione. Io mi riunisco per fare una manifestazione, mi riunisco per svolgere un'attività di manifestazione del pensiero, ma quando manifesto il pensiero faccio qualcosa di più che reagisce anche su altri interessi. Per esempio, io con il pensiero posso aizzare la gente a dar fuoco alla sede di un partito, di un'associazione o della polizia o dei giornali, eccetera. E c'è un momento in cui la mia manifestazione di pensiero, che è iperprotetta, smette di essere semplice manifestazione di pensiero e diventa istigazione a delinquere. Se io mi metto dietro a uno che è sul muricciolo del fiume e dice mi butto o non mi butto, mi butto o non mi butto, mi metto dietro e dico buttate, dai, ma che c'è stai? Ma guarda quando sei sfigato, e vai, dai, facciamolo a finire. È istigazione a delinquere. Questa è istigazione al suicidio, no? Io non ho spinto le mani e tenevo dietro la schiena, ero a misura di sicurezza, ma gli ho tanto parlato e tanto espresso il mio pensiero sulla sua strutturale sfiga, che alla fine lui ha detto, hai ragione, e si butte. E io, col mio pensiero, ho concorso a ucciderlo. Vedete, dice, ne uccide più la lingua che la spada, sono balle, ma comunque. L'idea è, capite, che l'espressione è l'ultimo dei diritti a essere riconosciuti in questa sfera, ma è anche quello che ha più di conseguenze. Perché se io vado in piazza a dire tizio è un cornuto, tizio è un ladro, tizio bla bla bla, io esprimo sempre un pensiero, ma guarda caso tutto questo finisce con offendere la dignità di una persona. La dignità della persona, qualcosa che poi adesso vedremo, è appiccicata all'habeas corpus. L'habeas corpus non è solo una questione fisica, è anche una questione di identità personale e di dignità personale. E se io con il mio pensiero offendo, perché mi chiamo per esempio Sgarbi, gli altri alla televisione, questo è reato. È reato codice penale, repressione dello Stato, perché va a colpire un elemento che si avvicina, si attacca, qualche volta addirittura si confonde con l'identità personale e l'habeas corpus, la libertà personale. Poi ci sono altre due libertà, altri due sistemi di libertà, diciamo, di cui parlerò la prossima settimana, che sono i diritti sociali che incominciano dall'articolo 32 e vanno avanti. Che sono, diciamo, quelli che si chiamano i diritti di seconda generazione, cioè i diritti che si sono generati a partire dalle grandi battaglie sociali, no? Le prestazioni pubbliche, quelle che hanno in qualche modo segnato il superamento di uno Stato liberale. In Italia le ha introdotte le prime, le ha introdotte sostanzialmente il fascismo. E quindi istruzione pubblica, sanità pubblica, previdenza sociale, tutela del lavoro, tutela della madre lavoratrice e bla 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 bla. Queste libertà questi diritti finiscono nell'articolo 34, in realtà c'è una prosecuzione poi sul lavoro, e hanno, diciamo, finiscono progressivamente parlando di tutela del lavoro, libertà sindacale, diritto di sciopero, 39 e 40. Con l'articolo 41 iniziamo invece la parte cosiddetta della Costituzione economica, i diritti economici, libertà di iniziativa di imprese, proprietà privata. Ci siamo progressivamente allontanati dalla libertà personale, ma poi vedremo che ci sono delle connessioni piuttosto forti. Chiarissimo tutto questo. Basta che vi ricordiate questo, avete risolto il problema. Bene, allora adesso cominciamo a ricostruire questa storia partendo dalla libertà personale. Articolo 13, primo comma, dice: libertà personale è inviolabile. Allora qui dobbiamo cercare di capire che cosa vuol dire inviolabile e cosa vuol dire libertà personale, perché non è che la Costituzione ci dia una particolare definizione di libertà personale, e ci rimanda a dei contenuti che sono contenuti tradizionali. L'inviolabilità starebbe quasi a introdurre l'idea che ci sia un'incomprimibilità di questa libertà, cosa che non è. Cosa che non è, perché se abbiamo le carceri piene di gente, vuol dire che la libertà personale è regolarmente violata. Ma il concetto di violazione è un concetto diverso dal concetto di limitazione. La violazione è da qualcosa di abusivo. E quindi si ritiene che questo inviolabile dell'articolo 13 non stia a dire che la libertà personale è assoluta, perché la Corte ha sempre detto che non esistono diritti assoluti. Non è che siccome tu mi stai minacciando di uccidere, io non ti posso uccidere perché tu violerei la tua libertà personale, no? C'è un momento in cui anche la libertà personale cede di fronte ad esigenze, ad altri interessi. Tutti i diritti sono limitati dagli altri diritti, dagli altri interessi. L'inviolabilità starebbe a significare, secondo l'opinione maggioritaria, la non modificabilità, cioè sarebbe uno di quei contenuti che si attaccano all'articolo 139, dove si parla di forma repubblicana come limite alla revisione costituzionale, cioè di quei principi di libertà che non possono essere cambiati con una riforma costituzionale per semplice fatto che se no cambieremo regime, avremo un colpo di Stato, avremo una rottura costituzionale. Significa poco questa inviolabilità dal punto di vista tecnico, come vedete. Ma la libertà personale che cosa significa? Non c'è una spiegazione, ma il secondo comma ci dice delle cose interessanti. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Allora, vedete, abbiamo una classica definizione ricorsiva, dove X è fatto da Y più Z più I più X. Equazione non risolvibile, salvo che X non abbia un certo valore. Cioè, la stessa definizione che ci introduce la Costituzione è ricorsiva, nel senso che ci dice la libertà personale è inviolabile, non sono ammesse detenzioni, non sono ammesse perquisizioni, non sono ammesse ispezioni personali, nonché ogni altra limitazione della libertà personale. Che vuol dire che queste che ha elencato, gli arresti, le ispezioni e le perquisizioni, non sono gli unici contenuti di X, ma c'è anche altro. E questo altro è un problema. Cosa sia una detenzione a tutti chiaro. Cosa sia un'ispezione o una perquisizione personale è un po' meno chiaro. La perquisizione è un comportamento attivo per cui il perquisente, si dice così, ispeziona il corpo, ispeziona la persona, per cui gli mette le mani in tasca, lo palpa sotto le ascelle e così via. Non entro in più scabrose perquisizioni corporali. L'ispezione è qualcosa che invece la gente fa senza intervenire direttamente sulla persona. Per cui capite che sono dei comportamenti che vanno in una gravità scemando, cioè tra la perquisizione e l'ispezione c'è già uno scarto. Notate che la Corte Costituzionale su questo ha dovuto pronunciare diverse sentenze. Per esempio, io vengo arrestato per eccesso di cavolate, pare che sia un'ipotesi di arresto. Mi portano, in questo vengo fermato, non arrestato, vengo fermato per accertamenti. Mi portano, mi recco io in questura mi dicono, per favore prema il dito sul tampone dell'inchiostro che preleviamo la sua impronta digitale. Per fare questo mi tengono fermo il polso. È un attentato alla libertà personale? Questa è una classica ispezione. È una classica ispezione, ma la Corte Costituzionale ha detto no. Ci sono delle attività che sono tendenzialmente esterne. Per esempio, prendere un rilievo fotografico. Si metta così, si metta così, si metta così, vengono fuori tre facce da delinquente, non so perché tutte le foto della questura hanno una faccia di delinquente, devono avere una macchina che fa appositamente le foto di delinquente. E questo, non dice la Corte, è un rilievo esterno che non tocca la libertà personale. Se mi devono prelevare l'impronta digitale, mi mobilizzano, ma la Corte dice un'immobilizzazione di pochi istanti, non è così grave da toccare la libertà personale. Vedete, la giurisprudenza si è staccata in qualche modo dal lato puramente fisico, non è che tutti coloro che gli mettono le mani addosso violano la libertà personale. Io passo il controllo, il metal detector dell'aeroporto, scatta e dice: ha tolto la cintura? Sì. Ha tolto le monete? Sì. Il telefonino è lì. Che cosa c'è addosso? Beh. Scusi che la proviamo. E cominciano a ispezionare. Questo è un'ispezione. L'ispezione, non possono perquisire, non lo dovrebbero fare, quello non dovrebbe essere lecito. È anche vero che uno può dire, benissimo, lei si rifiuta di essere perquisito, l'unica conseguenza che ha è che non vola. Se lei vuole volare deve dare il suo consenso di essere perquisito, per cui questo fa venire a meno il lato, come dire, costrittivo. Ci sono cose un po' più gravi. L'esempio che è portato, se ben ricordo, nel manuale, una sentenza della Corte, prelievi ematici per chi viene pescato alla guida in stato, come dire, etilico avanzato o palesemente drogato. La legge consente alla polizia di accompagnare questo a fare un prelievo del sangue, che di solito viene fatto nella camionetta della Croce Rossa con un infermiere che tanto guarda le partite, no? E io ho sempre pensato che piuttosto mi faccia arrestare, cioè mi caccia un ago in vena, no? Non è un fatto che incide sulla libertà personale, caspita se incide sulla libertà personale. La Corte, di fronte a un'eccezione di incostituzionalità mal fatta e mai più ripetuta, ha detto non viola l'articolo 13, non viola l'articolo 13 perché Tizia si può rifiutare di farsi mettere l'ago in vena da l'infermiere. è l'unica sanzione che ha è che è condannato penalmente. Cioè chi si rifiuta di sottoporsi a questo prelievo è suscettibile di sanzione penale. Ma questa sanzione penale lui può reagire andando di fronte al giudice. E quindi da questo punto di vista non c'è violazione della tutela della difesa. Il problema è che il giudice ha impugnato questa legge, secondo me dimostrando di non aver capito il problema, perché nella camionetta non c'è il medico. Dicendo, siccome non c'è il medico, là c'è la violazione del mio diritto alla salute e della mia libertà personale. Il problema non è questo. Il problema è tutto quello che dice dopo l'articolo 13. L'articolo 13 ci dice, non è ammessa forma alcuna di detenzione bla bla, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Lì non è la mancanza del medico, è la mancanza dell'autorità giudiziaria. Questa, come già vi dicevo parlando di riserve di legge, è la garanzia più forte che il nostro sistema riconosce un diritto. Questo significa che se vogliono prelevare il mio sangue, ci deve essere innanzitutto una legge che lo prevede. E questo è già un problema in certi casi. C'è una legge che lo prevede specificamente per quel fine. Non è che uno, siccome dice, possono cavare il sangue, allora possono cavare il sangue quando vogliono. Devono cavarmi il sangue, farmi un prelievo ematico, soltanto nei casi, nei modi previsti dalla legge. Per cui la legge deve essere specifica. Che tipo di indagine, di quale reato sono sospettato? Sono i prelievi ematici, per esempio, per ricostruire il DNA, che costituiscono un problema costituzionale, perché non c'è una legge specifica che li preveda. E non si possono operare in base a previsioni generiche. Tanto è vero che di solito si basano su capelli, sulla saliva e su altre schifezze che noi lasciamo in giro man mano che circoliamo liberamente. Allora, la garanzia mi viene data dal fatto che ci deve essere una legge che passa per il Parlamento, o prima o dopo passa per il Parlamento, che introduce le fattispecie tassative per le quali può essere a me applicato un trattamento limitativo della mia libertà personale. Dopodiché questa legge non è applicata dalla polizia, ma è applicata dal giudice. È il giudice che deve valutare se ci sono gli elementi, nel caso concreto, se ci sono gli elementi previsti in astratto dalla legge. Il sistema è costruito in sostanza con una doppia griglia, legge, riserva di legge, riserva di che?
Ma io ho una domanda sul caso specifico. Per esempio, io sono curato dall'analisi sulla droga di Alleanza Nazionale, che sta facendo. Se io sono in piazza, per esempio, e al poliziotto ispira perché io ho una faccia magari poco che gli sta antipatico.
Come dargli torto?
E mi chiede di fermarmi e di mostrare, aspettare le tasche, non so, anche se non ho nulla.
Le chiede di svuotare le tasche, questa è un'ispezione, non una perquisizione. No, che non può opporsi, perché quello che può fare è poi fargli un esposto perché ha abusato del suo potere, nel senso che ci sono dei motivi per cui può chiederle di svuotare le tasche, ci sono dei motivi per cui può imporle l'accompagnamento in questure, sono delle indagini preventive, lo vediamo subito dopo. Ma queste sono le eccezioni a un regime che è questo. Il regime è che di regola ci deve essere un mandato, come si dice, un mandato del giudice. Per cui è il giudice che va a leggere la legge e a verificare se nel caso concreto scattano i presupposti della legge. Il terzo comma è quello che la riguarda. L'hanno scritto per lei, l'hanno visto? Terzo comma. In casi eccezionali di necessità ed urgenze, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Allora, qui abbiamo un'ipotesi derogatoria e un'eccezione. Per cui già questa deve essere, in base alle regole, interpretata restrittivamente. Questa eccezione scatta solo nei casi eccezionali previsti dalla legge, tassativamente previsti dalla legge. Qui c'è un'altra riserva assoluta. In questi casi eccezionali la polizia può, la polizia è un concetto, è un concetto ambiguo, come vedremo, l'autorità di pubblica sicurezza può procedere a perquisizioni, ispezioni e arresti senza previo mandato del giudice, ma con l'obbligo di comunicarlo al giudice entro 48 ore e il giudice deve valutarli e convalidarli nelle 48 ore successive, se no decadono, sono del tutto privi di effetti. Questo è un meccanismo ovviamente predisposto per qualcosa, predisposto per gli arresti o le perquisizioni fatte in flagranza di reato, in circostanze estremamente particolari. Allora, Tizio sta massacrando una serie di vecchietti sul marciapiede, non è che lo lasciano lì in attesa del mandato del giudice. Devono bloccarlo, devono arrestarlo, e questo arresto lo fa l'autorità di pubblica sicurezza. E badate bene, il codice penale dice che in quel momento chiunque di noi può essere autorità di pubblica sicurezza. Per cui chiunque di noi è tenuto ad arrestarlo e può arrestarlo, e lo arresta svolgendo la funzione di autorità di pubblica sicurezza. Tizio rapina e scappa, voi lo inseguite, voi siete pubblica sicurezza, per cui potete anche fregarvene dei divieti di transito e dei limiti di velocità, eh? Chiaro? Perché voi state svolgendo una funzione di pubblica sicurezza. È ovvio che se Tizio sta sparando sulla folla, chiunque che lo prenda non è che viola la libertà personale, ma riceverà una medaglia al valore. Di solito la gente se ne nasconde nel più infima delle fogne pur di non farsi beccare, e se uno invece è così eroico e anche un po', come dire, insomma, imprudente, di buttarsi sopra e salvare un po' di gente, lui sta svolgendo esattamente quella funzione. Arrestare una persona in quella fase è un comportamento dovuto, doveroso. Però la garanzia è, primo, che bisogna farlo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Per cui non è che uno dice, oh, mi sembra che quello abbia sottratto la marmellata al PAM, adesso mi faccio un bel giro di macchina per la città a tutta velocità. No. Non vorrei che poi questa mia lezione fosse istigazione a delinquere, per l'appunto. La gente ovviamente può scagionarsi dicendo io non lo sapevo, mi sembrava doveroso, vedremo che anche questo appartiene alle tutele, ma la norma è pensata soprattutto per consentire alla polizia di acquisire anche prove prima che le prove si deteriorino, no? Per cui Tizio che sta scappando dall'aeroporto con la valigetta grondante sangue, la portano via, la perquisiscono, lo bloccano. E queste sono funzioni che attengono allo stato di necessità, in sostanza. È interessante il fatto che la convalida del giudice sia a tempi abbastanza rapidi, e che se viene meno la convalida, i provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Salvo forse l'effetto risarcitorio, quando ce ne sia le condizioni. Abbiamo parlato di